Rimanete in ascolto, siamo ancora nel programma La Perla di Labuan, sul piacere alla lettura di leggere e scrivere. Saluto Roberto, che ha sostituito ai comandi Eugenia.
E un saluto a tutte le ascoltatrici di Radio Blackout. Sostituisco Eugenia appunto qui ai comandi nell'ultima mezz'ora della Perla di Labuan. Allora vi consiglio, vi invito di rimanere all'ascolto.
Cambiato completamente ambientazione e genere, pur rimanendo all'interno del grande continente della fantasia, e rimane l'autore è un altro francese che si chiama Pierre Benoit, l'autore perché abbiamo appena finito di esaminare, prima era Pierre Bouy, autore del romanzo Il pianeta delle scimmie, mentre invece questo autore che cominciamo adesso a esaminare si chiama Pierre Benoit ed è autore del romanzo L'Atlantide, in originale L'Atlantide, quindi questo è uno delle decine di migliaia di opere nel corso di 2000 anni tra saggi, romanzi, film, fumetti e videogiochi, spettacoli teatrali dedicati al mitico continente di Atlantide. Noi, di tutta questa massa di parole di carta stampata o anche non stampata ma scritta, ce ne occupiamo di uno, L'Atlantide di Pierre Benoit. Cantari. Siamo nel Logar, in mezzo al Sahara, nell'epoca coloniale francese. Cominciamo a leggere questo romanzo. Intanto già dall'intestazione. A Issy Inifel, 8 novembre 1903, quindi è un diario. Lettera preliminare, ci informa l'autore. Se le pagine che seguono vedranno un giorno la luce del sole, vuol dire che a me sarà stata rapita. Il termine che fissa la loro pubblicazione è per me una garanzia altrettanto sicura. Desidero che il pubblico non si inganni sul mio scopo. Se preparo e reclamo questa pubblicazione, e che mi si creda se affermo se in questo scritto febbrile non c'è alcun amor proprio di autore. Sono già così lontano da tutte queste cose, se non che mi pare inutile che altri si metta per la via dalla quale io non sarò ritornato. Le 4 del mattino, presto l'aurora stenderà sulla Amada il suo roseo incendio. Intorno a me il Bardi sonnecchia, e per la porta socchiusa della sua camera sento la respirazione calma, tanto calma, di Andrea de Saint-Avi. Tra due giorni partiremo, tutte e due, abbandoniamo il Bardi per inoltrarci laggiù, verso il sud. Ieri mattina arrivò l'ordine ministeriale. Ora, seppur ne avessi voglia, sarebbe troppo tardi per indietreggiare. Andrea e io abbiamo sollecitato questa missione, e l'autorizzazione che ho domandato di concerto con lui è diventata ora un ordine. Percorrere la via gerarchica, mettere in moto le persone influenti presso il ministero e poi aver paura e nicchiare di fronte all'impresa. Ho detto paura, ma so che non ho paura. Quando nel Gourara trovai due delle mie sentinelle massacrate con ignobili incisioni a croce e dei berales del ventre, allora sì, ebbi paura. So dunque cos'è la paura. Ma ora, mentre fisso l'immensità tenebrosa da cui tra poco sorgerà di colpo l'enorme sole rosso, so che non tremo di paura, ma che in me lottano l'orrore sacro e l'attrazione del mistero. Fantasie, forse, immaginazione di un cervello eccitato ed un occhio turbato dai miraggi. Certo, un giorno rileggerò queste pagine con un sorriso di pietà impacciata, il sorriso dell'uomo di 50 anni che rilegge delle vecchie lettere d'amore. Fantasie, immaginazione, ma queste fantasie, queste immaginazioni mi sono care. Il montaggio, la costruzione, la struttura di questo romanzo, L'Atlantide di Pierre Benoit, è simile alla costruzione del romanzo che abbiamo finito di leggere, Il pianeta delle scimmie. Infatti il brano di cui che ho appena letto e che ha cominciato per dargli una patina di verosimiglianza come lettera preliminare è firmata da Oliviero Ferrier. Questo personaggio, che non compare per la maggior parte del romanzo, questo Oliviero Ferrer, racconta di star per partire per un viaggio insieme al tenente Andrea di Saint-Avi. Dopodiché esce di scena ed entra in scena invece il tenente di Saint-Avi, che racconta in prima persona e costituisce la maggior parte del romanzo la propria avventura, che ha vissuto il tenente Saint-Avi insieme al capitano Morange e che in prima persona l'ha raccontata Olivier Saint-Avi. Leggiamo adesso un brano in cui il tenente Saint-Avi e il capitano Morange si sono avventurati nel Logar in cerca della perduta città di Atlantide, quella di cui è raccontata da Platone, e della loro mitica regina, secondo come raccontano i Tuareg, a nome Antinea. In questo caso Pierre Benoit ha inventato, diciamo, perché non è tra tutte le teorie, tutta la letteratura sul continente atlantico, fatico a riassumere perché è anche una delle mie passioni questa, come tutti i misteri della storia, Atlantide. Ci sono alcune decine di migliaia di opere che si dividono in due categorie: quelle che dimostrano che è veramente esistita, quelle che dimostrano che non è mai esistita, che era un mito. Tra quelle che dicono che invece è veramente esistita, a loro volta sono suddivise in tante teorie se era veramente in mezzo all'Atlantico o ci sono varie altre ipotesi, che era in realtà l'isola di Creta, che si trovava in Sardegna, si trova nel Mare del Nord e tante altre. Quella che Pierre Benoit è un romanziere, non è uno scienziato, quindi l'ha preso esclusivamente, ha preso questa ipotesi perché fa comodo al suo romanzo, è l'ipotesi sahariana. La città di Atlantide, l'antichissima città di Atlantide di 9000 anni fa, non era in mezzo all'Atlantico, bensì era in mezzo al deserto del Sahara, che allora non era un deserto ma era un mare, quindi non fu inghiottita dal mare, al contrario, fu il mare che si ritirò e la città di Atlante si trovò improvvisamente circondata dal deserto, però continua a esistere, solo che circondata dal deserto e quindi tagliata fuori da tutto il resto del mondo che si è evoluta. E a noi interessa per la sua utilità come ipotesi all'interno di questo romanzo. Il tenente Morange e il tenente di Saint-Avi, il capitano Morange e il tenente di Saint-Avi, che Saint-Avi racconta in prima persona il loro viaggio nel deserto, nel Logar, per raggiungere questa mitica città di Atlantide che loro ancora non sanno se esiste davvero oppure no. Quella che state sentendo è la sigla di Antinea, l'amante della città sepolta, uno dei tanti film, se abbiamo tempo diremo qualcosa anche sui film, che sono molti, sia muti che sonori, del 1961, tratti dal romanzo L'Atlantide di Pierre Benoit. Allora, il tenente di Saint-Avi è il narratore in prima persona, che racconta questo viaggio lontano dalla civiltà. E è arrivato in questa l'ha trovata effettivamente una misteriosa città in mezzo al Logar, insieme al suo compagno, il capitano Morange. Sono stati addormentati da alcuni predoni, alcuni Tuareg per essere più esatti, usando dell'acido, si sono svegliati in un ambiente. Vediamo come la loro sorpresa nel risvegliarsi in questo misterioso ambiente dopo un sonno da acido. Mi ero accorto che la strana sala era ammobiliata. Dio mi perdoni, all'europea. È vero che sparsi qua e là c'erano dei cuscini tuareg, rotondi, di cuoio evidentemente variopinto, delle coperte di ghisa, dei tappeti di kariwan, delle tende di karaman, che mi avrebbero fatto fremere il sollevare in quel momento, ma in un riquadro semiaperto alla parete lasciava scorgere una biblioteca colma di libri. Ai muri era attaccata tutta una serie di fotografie rappresentanti i capolavori dell'arte antica. C'era infine una tavola che spariva sotto un inverosimile ammasso di carte, di fascicoli, di libri. Credetti cascar dalle nuvole scorgendo un numero recente della rivista archeologica. Ricordiamoci che siamo nel cuore dell'Aggar, lontanissimi da qualunque forma di civiltà europea, perlomeno occidentale. Guardai Mourange, egli mi guardò ed improvviso con una risata pazza si impadronì di noi e ci scosse per un buon minuto. Non so, poté dire finalmente Mourange, se rimpiangeremo un giorno la nostra piccola escursione dell'Oggar. Confessate intanto che si annuncia fertile di imprevisti e prevedute prefezie, quell'ineffabile guida che ci ha addormentato al fine di sottrarci alle molestie della vita di carovana, ci permette di conoscere nel modo più splendido le tanto preconizzate stati dell'Ashis, quella fantastica cavalcata notturna e finalmente questa grotta di un Nureddin che parebbe aver seguito all'università le lezioni dell'ellenista Berceau. In fede mia, c'è tanto da far vacillare le menti più ponderate. Seriamente, che pensate di tutto questo? Che ne penso, mio povero amico? Ma quello che potete pensarne voi stesso, non ne capisco nulla, nulla, nulla. Quello che voi chiamate gentilmente la mia erudizione, se ne va al diavolo. E come volete che non sia così? Questo trogloditismo mi spaventa. È vero che Plinio parla degli indigeni che vivevano nelle caverne, a 7 giornate di marcia a sud-ovest del paese degli amanti, a 12 ad ovest del grande Sirte. Erodoto dice pure che i garamanti davano la caccia nei loro carri a cavalli agli etiopici trogloditi, ma noi siamo nell'Oggar, in pieno paese Targui, e i Tuarghe si sono presentati dai migliori autori come gente che non consente giammai a soggiornare nelle caverne. Duveier è tassativo su questo punto. E cos'è poi questa caverna ammobiliata dalla sala di studio, che ha attaccato alle pareti la riproduzione di Venere di Medici dell'Apollo Saurotonio? Pazzo, vi dico, c'è da divenire pazzo. Mourange, sentavi racconti in prima persona in questa misteriosa città che sembra essere proprio quella che cercavano, incontrano alcuni altri europei che vivono, alcuni 2-3 personaggi molto variopinti e pittoreschi che sono ben descritti, e per questo vi consiglio di andare a leggere questo romanzo, L'Atlantide, esiste nell'edizione Sonzogno in italiano, uno dei quali, La Mèche, dà qualche informazione ai due nuovi arrivati, a sentavi, e indirettamente la dà al lettore. Lo seguimmo e quando fummo di nuovo tutti e tre nella biblioteca, signore, disse rivolgendosi a me, voi mi avete domandato poco fa quale potenza occulta vi trattiene qui. I vostri modi erano combinatori e io mi rifiutai di ottemperare, se non fosse per il vostro amico, che la sua scienza mette più al caso di voi di apprezzare il valore delle rivelazioni che sto per farvi. Così dicendo, spinse una molla nella parete. Apparve un armadio pieno di libri, di cui ne prese una. Voi siete tutte e due, riprese il signor Lemenche, in potere di una donna. Questa donna, la regina, la sultana, la sovrana assoluta dell'Oggar, si chiama Antinea. Non sussultate, signor Mourange, finirete per capire. Aprì il libro e lessi questa frase. Devo anzitutto presentarvi, è la frase che si trova dentro il libro, prima di entrare in materia, non vi sorprendiate di sentirmi chiamare dei barbari con nomi greci. Che libro è questo? Balbettò Mourange, il cui pallore in quel momento mi fece spavento. Questo libro, rispose lentamente, pesando le parole, con una straordinaria espressione di trionfo il signor Lamège, è il più grande, il più bello e il più ermetico dei dialoghi di Platone, è il Crizia o l'Atlantide. Il Crizia, ma incompleto, mormorò Mourange. È incompleto in Francia, in Europa, ovunque, altrove, disse il professore. Qui è completo. Verificate l'esemplare che vi presento. Ma quale relazione, ripeteva Mourange mentre percorreva avidamente il manoscritto, quale relazione c'è tra questo dialogo, completo mi sembra, sì completo, quale relazione con questa donna, Antinea, perché è in suo possesso, perché, rispose imperturbabile Lobetto, perché questo libro per quella donna è un suo libro di nobiltà, il suo Goethe in un certo modo, capite? Perché questo libro stabilisce la sua prodigiosa genealogia, perché ella è, ripete Borage, perché ella è la nipote di Nettuno, l'ultima discendente degli Atlanti. Notate come l'autore, Pierre Benoit, usa qua in questo caso la tecnica di narratore per creare l'aspettativa. Questa misteriosa, amorale e quanto pare molto potente regina Antinea ha un peso molto rilevante nel romanzo, ma siamo a pagina 100 e non è ancora apparsa. La tecnica che lui usa è quella del dicono di lui, che in questo caso è dicono di lei. Si parla molto della regina Antinea allo scopo di creare l'aspettativa prima che lei appaia in prima persona e possa essere vista dai personaggi e quindi anche dal lettore. Pierre Benoit ha creato, hanno notato molti che i personaggi femminili di Pierre Benoit spesso cominciano per A. Oltre ad Antinea abbiamo negli altri suoi romanzi Aurore, Allegria, Agar, Alcmen, Athelstan. Può essere casuale, come può anche non esserlo. Può essere un riferimento ad Albi, che è la città di nascita di Pierre Benoit, ma potrebbe anche non esserlo. Comunque ve lo so, vale come curiosità. Vediamo intanto, prima di andare avanti, qualche notizia sullo scrittore Pierre Benoit. Pierre Benoit nacque ad Albi nel 1866, quindi facciamo qualche anno indietro rispetto all'autore che abbiamo visto prima, e morì a Cibourg nel 1962. Fece il servizio militare nell'Africa settentrionale e questo spieghi molti dettagli di cui è infarcito questo e altri romanzi che lui ha scritto. Il suo primo romanzo è Königsmark del 1918, che io sappia mai stato tradotto in italiano. Il secondo romanzo è L'Atlantide, quello che stiamo leggendo adesso in italiano, L'Atlantide, che è del 1919. Ancora un'ultima notizia prima di tornare al romanzo. Pierre Benoit, e qui vediamo, anche questi due autori francesi sono molto lontani, umanamente e culturalmente. Pierre Benoit è di destra decisamente, un conservatore come ideologia, e forse non poteva essere diversamente, vista la sua approvazione ed esaltazione del colonialismo come portatore di civiltà. Durante l'occupazione francese da parte della Francia da parte dei tedeschi, frequentò con grande piacere l'ambasciata tedesca, e alla fine della guerra, dato che i francesi fecero una epurazione molto più seria, anzi decisamente più seria di quella che si fece in Italia, fu condannato, scontò 6 mesi per collaborazionismo in carcere in Francia e gli fu proibito per 6 anni di riprendere a scrivere. Riprese a scrivere soltanto dopo 6 anni, in quanto considerato collaborazionista durante l'occupazione nazista. Torniamo all'Atlantide. Non è ancora entrata in scena Antinea, però per bocca di questo personaggio, la Merce, che si trova nella città, che racconta, che parla ai due nuovi arrivati, soprattutto a Saint-Avi, che è il personaggio narrante, sappiamo qualcosa di più di lei. Spiegatemi, vi prego, signor professore, voi siete gli uomini e lei la donna, disse il signor La Merce, pensoso, questo è tutto. Veramente, signore, non vedo, non comprendiamo bene. Comprenderete subito. Avete veramente dimenticato fino a che punto le belle regine barbare dell'antichità hanno avuto lagnarsi degli stranieri che l'avventura spinse sulle loro rive, il poeta Victor Hugo ha espresso abbastanza bene il detestabile modo di agire di costoro nel suo poema coloniale intitolato Le figlie di Otanit. Per quanto lungi spingiamo i nostri ricordi, noi non vediamo che simili procedimenti di soverchieria e ingratitudine. Quei signori usavano largamente della bellezza delle regine e delle sue ricchezze, poi una bella mattina sparivano. E la delusa poteva dirsi ben fortunata se l'amico, avendo ben segnato il posto, non ritornava con navi e truppe di occupazione. «La vostra riduzione mi rapisce, signore», disse Morange. «Continuate. È necessario citarvi degli esempi? Oimè, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Pensate al modo disinvolto con cui si comportarono Ulisse di fronte a Calipso, Diomede con Calliroe. Che dire di Teseo con Arianna? Giasone con la sua Medea fu di una leggerezza inconcepibile. E i romani hanno continuato la tradizione con brutalità anche maggiore. Enea si regolò con Didone nella maniera più indegna e Cesare fu con la divina Cleopatra un mascalzone cinto dall'oro. Tito, infine, quell'ipocrita di Tito, dopo aver vissuto un anno intero a Idumea alle spalle della gebebonda Berenice, non la condusse forse a Roma se non per esporla alla berlina? Ecco dunque che i figli di Jafet Era dunque tempo che i figli di Jafet saldassero alle figlie di Semme quei formidabili conti di offese. Ed ecco che è sorta una donna per stabilire a vantaggio del suo sesso la grande legge hegeliana delle oscillazioni. Separata dal mondo ariano, dalla titanica opera di Nettuno, ella chiama a sé gli uomini più giovani e più valenti. Ricordiamo che hanno trovato nella sala dei marmi rossi una serie di sarcofagi. Dentro i sarcofagi ci sono delle mummie. Su ognuna delle mummie c'è una targhetta. Su ogni targhetta c'è un nome di un uomo europeo che è stato ridotto a mummia, morto e ridotto a mummia, e che viene custodito per sempre in questo sarcofagi. Di quei giovani audaci ella prende quelle che possono dare, presta loro il suo corpo, ma con l'anima li domina. È la prima sovrana che la passione non abbia reso neppure per un momento schiava. Non ha dovuto mai riprendersi, poiché non si è abbandonata giammai. È la sola donna a cui si è riuscito di dissociare queste due cose inestricabili, l'amore e la volontà. Il signor Lamège tacque un momento, poi riprese. Ella viene una volta al giorno in questo ipogeo. Si ferma davanti a queste nicchie e medita dinanzi a queste rigide statue. Tocca quei petti freddi che ella ha conosciuto così ardenti. Poi, dopo aver fantasticato di fronte alla nicchia, vuota, ove ben presto dormirà per sempre nella sua fredda guaina d'oricalco colui che in quel momento stessa lo sta aspettando, ella se ne va indolentemente a trovarlo. Il professore tacque e nell'ombra si intese di nuovo la fontana. Io mi sentivo i polsi battere, la testa ardere, ero bruciato da una febbre immensa. E tutti, gridai senza curarmi del luogo, hanno accettato? Tutti si sono piegati. Ah, venga, si vedrà. Morange taceva. Caro signore, disse il signor Lamège con voce dolce, voi parlate come un ragazzo, parlate senza sapere, non avete veduto Antinea. Mettetevi in mente una cosa, che tra essi, e con un gesto abbracciò il cerchio delle statue, c'erano uomini coraggiosi quanto voi, e anche meno nervosi, forse. Uno, quello che riposa sotto l'etichetta numero 30, mi ricordo, era un inglese flemmatico. Quando comparve dinanzi ad Antinea, fumava il suo sigaro. Ebbene, come gli altri, caro signore, dovette curvarsi sotto lo sguardo della sua sovrana. Non parlate finché non l'avete veduta. La mia professione è poco indicata per parlare di argomenti passionali e non mi sento ben adatto per dirvi quello che è Antinea. Questo solo affermo, dal momento che l'avete vista, voi non ricorderete più nulla, famiglia, patria, onore, tutto rinnegherete per lei. Tutto, signore? Domandò molto calmo Morange. Tutto, affermò con forza il signor Lamège. Dimenticherete tutto, tutto, tutto rinnegherete. Thank you. stato scritto che Pierre Benoit, l'autore di L'Atlantide e di altri romanzi, ha creato un personaggio romanzesco femminile che, la che poi è stata conosciuta come femme fatale, la donna che domina l'uomo, lo seduce e gli fa fare tutto quello che vuole. È una figura ricorrente nella letteratura e anche nel cinema dall'Ottocento in poi, dal cinema muto e poi anche fino ai giorni al giorno d'oggi, e che l'avrebbe inventato lui. In realtà, secondo me, almeno un'altra femme fatale io me la ricordo, ed è Milady del romanzo I Tre Moschettieri, che è del 1844, quindi mezzo secolo prima. Milady è la cattiva dei romanzi Tre Moschettieri, nemica di D'Artagnan e degli altri tre moschettieri, e che a quanto pare era inimprigionabile, perché bastava imprigionarla e lei seduceva il guardiano tra le lacrime, qualunque guardiano, anche il preavvertito, e lo convinceva che lei era vittima di un complotto dei suoi nemici e che lui non poteva lasciarla andare. Infatti l'unica soluzione alla fine del romanzo era farle tagliarle la testa, e mi ricordo, perché non c'era altro modo, era... Se lo inimprigionare, mi ricordo ancora, vedremo di dedicare una puntata ai Tre Moschettieri. D'Artagnan, mi ricordo la frase: Milady sorrise e D'Artagnan capì che per quel sorriso si sarebbe dannato. Dunque, Pierre Benoit in L'Atlantide ha creato l'effetto attesa, usando la tecnica del dicono di lei o di lui, che vale anche per la vita reale. Noi siamo molto curiosi di conoscere una persona se ne abbiamo sentito parlare da un altro. Ben usato questo metodo crea l'aspettativa, poi vediamo se l'aspettativa viene delusa o no. Adesso finalmente siamo arrivati a pagina 132, vediamo per la prima volta di persona la regina Antinea, ultima discendente degli Atlantidi, l'amante della città perduta di Atlantide, che in questa versione, in questa ipotesi, si trova al centro del deserto del Sahara, dove sono arrivati questi due ufficiali coloniali francesi. Il colonialismo, diciamolo, ha prodotto molte brutte cose, ma una cosa ha prodotto: il romanzo, la narrativa di genere esotico e avventuroso. Facendo la tara, ancora il suo effetto riesce ad averlo nell'avventura. Ricordo per i fumetti le avventure nella giungla, la fiamma della regina Loana e altre cose del genere. Antinea, vediamo. Tu sei tenente? Sì. Di dove sei? Francese. Dovevi immaginarvelo, fece ella, ironica. Ma di che parte della Francia? Di una parte che si chiama Lot e Garonna. Di che luogo di quella parte? Di Durà. Ella riflette un momento. Durà? Vi scorre un piccolo fiume, il Dropt, e c'è un gran castello antico. Voi conoscete Durà? Mormorò sbalordita. Ci si va da Bordeaux con una piccola ferrovia, proseguì. È una strada incassata tra colline scoperte di vigneti che coronano delle rovine feudali e hanno anche dei bei nomi. Ci sei stessata? Ella mi guardò. Dammi del tu, fece, con una specie di stanchezza. Presto o tardi dovrei farlo, tanto vale che cominci subito. Quella minacciosa promessa mi colmò per il momento di un'immensa felicità. Pensai alle parole del signor Lameche: non parlate finché non l'avete veduta. Dal momento che l'avrete veduta rinnegherete tutto per lei. Se sono andata alle Durà, ella proseguì ridendo, tu vuoi scherzare? Ti figuri la pronipote di Nettuno in uno scompartimento di prima classe in una linea ferroviaria in servizio locale? Stendendo la mano mi indicò l'enorme roccia bianca che dominava i palmizi del giardino. Ecco tutto il mio orizzonte, disse gravemente. Tra parecchi libri che giacevano intorno a lei, sulla pelle di leone, ne prese uno che aprì a caso. È l'indicatore delle ferrovie dell'Ovest, disse ella. Che lettura ammirabile per una che non si muove dal suo posto. In questo momento sono le 5:30 della sera. Un treno omnibus è arrivato 3 minuti fa a Sirgern, nelle Charennes inferiore, e ne ripartirà tra 6 minuti. Com'è bizzarro pensare a queste cose. Che distanza, che movimento, che immobilità. Ma voi parlate bene il francese, dissi. Ella ebbe un piccolo riso nervoso. È ben necessario, come il tedesco, come l'italiano, come l'inglese, come lo spagnolo. È stato il mio genere di vita che mi ha reso una famosa poliglotta, ma preferisco il francese, anche al tuareg e all'arabo. Mi sembra di averlo sempre saputo. E credi proprio che non lo dico per farti piacere. Ci fu una pausa. Io pensavo alla sua antenata, a quella di cui Plutarco dice c'erano poche nazioni con le quali ella aveva bisogno di interprete. Cleopatra parlava nella loro propria lingua agli etiopi, ai trogloditi, agli ebrei, agli arabi, ai siriani, ai medi e ai parti. Non restare così piantati in mezzo alla sala. Non mi piace. Vieni a sederti qui, al mio lato. Il tempo stringe, concludiamo dicendo che il capitano Morage resiste alla seduzione di Antinea, non si sottomette. Antinea ha la sua immediata rivincita, convince Saint-Avi a uccidere Morage. Saint-Avi uccide il tenente, il capitano Saint-Avi, fino a quel momento il suo migliore amico, dopodiché, impreso, inorridito da quello che ha fatto, fugge e torna, cade in delirio, fugge nel deserto, colpito dall'insolazione, viene raccolto delirante e ritorna alla, nella sua guarnigione. Accettano, prendono per buona, per quanto abbia delle contraddizioni, la sua versione, se cui il capitano Morage è morto per insolazione, per quanto non stia molto in piedi questa sua versione. Il tempo passa, il tenente Saint-Avi però non può liberarsi ugualmente del pensiero della regina Antinea, e qui torniamo all'inizio del romanzo, racconta tutta la sua storia, quella che noi abbiamo letto in prima persona, al soldato Ferreira, che è quello che ha scritto la lettera all'inizio. Gli trasmette la sua febbre, e per quello che all'inizio il tenente Saint-Avi e il soldato Ferreira decidono insieme di ripartire per andare a ritrovare la regina Antinea di Atlantide. Lui è riuscito a liberarsi dalla febbre, ma è stato ripreso a distanza di tempo, perché così agisce anche a distanza di tempo, e insieme ripartono, essendosene già liberati, non possono fare a meno di ripartire e di portare con sé anche il suo commilitone per andare a ritrovare la regina Antinea. E lì finisce il romanzo. La versione che ho in mano è della casa editrice Sonzogno, gli è stata stampata nel 1923 ed è ancora infatti piuttosto ingellita. Nel questo romanzo non prendiamo in considerazione tutti i romanzi, film, fumetti e anche spettacolo teatrale che sono stati dedicati ad Atlantide, tra cui anche L'uomo di Atlantide, che è una serie del 1977-78, una serie televisiva, ma soltanto questo specifico romanzo. Abbiamo L'Atlantide del 1921, quindi muto, di Jacques Feder, del 1932 di Georg Wilhelm Pabst, del 1949 diretto da Greg Tallas, Antinea, l'amante della città sepolta, del 1971, di cui abbiamo sentito la sigla, diretto da Edgar Ulmer, e arriviamo al 1999 di Bob Swaim. E tra l'altro ce n'è anche un italiano, diretto da Mario Mattioli, del 1950, che si intitola Totò Sciicco. Tra le attrici che hanno dato il loro volto ad Antinea, la potente e misteriosa regina di Atlantide, abbiamo Stasia Napier-Koska, Maria Montez, Aya Araret, Vittoria Maoni e Tamara Leis. Quest'ultima, Tamara Leis, è quella che compare nel film Totò Sciicco. E Brigitte Helm è la stessa attrice che fa anche il doppio personaggio di Maria e del robot con l'automa con le sembianze di Maria nel film Metropolis, diretto da Fritz Lang. Una possibile, probabile fonte di ispirazione per Pierre Benoit e anche per altri, per il romanzo L'Atlantide e per Antinea, regina di Atlantide, è la mitica regina Ti-Inan, che sarebbe la progenitrice del popolo dei Tuareg, su cui i Tuareg raccontano molto delle leggende, e tra cui additano anche una tomba monumentale come la tomba di Ti-Inan, dove infatti è stato trovato uno scheletro umano di sesso femminile alto 1,70 m, che secondo il mito apparterebbe a Ti-Inan, mitica progenitrice del popolo dei Tuareg. Sono le 17.03, quindi ci fermiamo. I romanzi che abbiamo preso in considerazione oggi sono Il pianeta delle scimmie, scritto da Pierre Bouilh, e L'Atlantide, scritto da Pierre Benoit. Ringrazio Roberto che mi ha aiutato in quest'ultima parte della trasmissione.
Un ringraziamento a te, Riccardino, per le belle cose raccontate e ascoltate.
E un ringraziamento anche a Eugenia che mi ha aiutato nella prima parte della trasmissione. A risentirci mercoledì prossimo, sempre alle 15.30, sui 105 e 250 di Radio Blackout. Restate in ascolto.